www.dj.it e la storia continua.
Un miracolo sconfisse il Barbarossa. Continua dalla puntata precedente. Intorno al Carroccio, nell'avvallamento, la cui collocazione è contesa oggi tra l'area di San Martino a Legnano e la costa di San Giorgio, nella vicina San Giorgio su Legnano, si trovano dunque i cavalieri della Lega che, respinti al primo assalto, cercano come possono di riorganizzarsi. Sanno perfettamente che la cavalleria tedesca è molto meglio addestrata e equipaggiata di loro, per cui l'unica cosa fattibile è resistere in attesa di rinforzi, che però sembra siano ancora a distanza a Milano. Quando tuttavia i Lombardi siano determinati, ce lo dicono ancora gli annali di Colonia. Pronti a vincere oppure a morire sul campo. Il rumore della ferraglia e l'odore del sangue e del sudore eccitano i cavalli tedeschi che, sbuffando, si gettano furiosamente sugli avversari, facendosi forza dell'imponente massa dell'armamento da battaglia. L'impatto è violentissimo. La cavalleria leghista sbanda. Molti cadono da cavallo e vengono travolti dagli zoccoli ferrati dai destrieri teutoni. Nelle fila dell'esercito comunale scatta il panico. Sui poveracci disarcionati si abbattono implacabili le spade nemiche. Chi può tenta una fuga tanto frenetica quanto disperata. E poco importa se a difendere il Carroccio resta soltanto uno sparuto drappello di fanti. Ormai, per i comuni, sembra arrivata ineluttabile la fine. Per salvarli servirebbe un miracolo. Eccolo. Qualcuno si accorge che sul Carroccio, proprio in cima alla croce di Aliberto, sono accovacciate le tre colombe candide come la neve. Come facciano a starsene lì, quiete e immobili, in mezzo a tutto quel clangore di armi e a quello spruzzare di sangue? È un mistero. Un fante dice addirittura di averle viste arrivare la mattina presto, proprio mentre iniziava la battaglia. Avevano solcato l'aria rapide e leggere, partendo dalla chiesa milanese di San Simpliciano, e senza fare un rumore avevano preso posto sulla croce del Carroccio, come se volessero farsi portatrici di un messaggio del cielo. Qualcun altro ha pronta la spiegazione. Quel giorno è il 29 maggio, festa dei santi martiri a Anauniensi, cioè quelli di San Martirio, Sisinio e Alessandro, barbaramente uccisi 800 anni prima in una specie di rito agreste mentre predicavano la buona novella in Aunania, la val di Non dell'odierno Trentino. Le loro ceneri, e non è un caso, riposano proprio nella basilica di San Simpliciano. Così, tra i leghisti, si sparge come il fulmine la voce. Quai santi furono educati alla fede e niente meno che da Sant'Ambrogio. Quindi, per Milano, dovevano pure avere un occhio di riguardo. Sursum corda, in alto i cuori. Grazie a loro la vittoria sarà nostra. Che tre gentili e candide colombe abbiano salvato con la loro semplice e discreta presenza le magnifiche sorti dei comuni lombardi è senza dubbio un'immagine carica di significato e molto suggestiva. Ma la storiografia insegna che in casi come questi è meglio restare con i piedi per terra, per cui forse è meglio invocare più prosaicamente a spiegazione della riscossa comunale, il mero istinto di sopravvivenza. I fanti comunali non erano militari di professione, ma cittadini di bassa estrazione sociale o contadini strappati, quando l'emergenza lo richiedeva, alla terra e chiamati a difendere i propri colori potendosi giovare di una varietà di armi di difesa e offesa che definire rudimentali è a dir poco un eufemismo. Infatti forcone, zappi, falci e altri mezzi agricoli eventualmente modificati alla bisogna. Di tanto in tanto spuntava una spada, un arco o una massa di ferro, gentilmente offerti dalla comunità cittadina o portati da qualche contadino un po' più abbiente. Sembra invece, per fortuna, che anche dei poveracci procurarsi uno scudo di legno non fosse tutto sommato difficile. Niente a che vedere, quindi, con i rutilanti cavalieri dalle lucenti e solide armate, che insieme a loro difendevano le sorti dei comuni. Reclutati tra i notabili cittadini, i cavalieri erano infatti gli unici a potersi permettere un armamento completo, non solo a tutela di se stessi, ma anche del loro costoso cavallo. Oltre alla spada e alla lancia, portavano sul petto una maglia intessuta di sottili lamine circolari di metallo che, come l'antica lorica di cuoio dei soldati romani, avrebbe dovuto proteggerli dai fendenti dei nemici. La testa era coperta di un elmo di ferro, mentre a guardia dei gomiti, tibia e ginocchia erano deputati coperture e schiniere di cuoio bollito e rinforzato. Tutto ciò, rispetto all'equipaggiamento minimalista dei fanti, non li rendeva certo né agili né leggeri. Ed ecco dunque che i fanti restavano il grosso preponderante dell'esercito, perché erano la base silenziosa e imponente della società medievale, con poca dignità e ancor meno diritti. In secondo luogo perché erano economici e relativamente facili da sostituire, visto che uno voleva l'altro. In una parola, erano la sola carne da macello e la solita carne da macello. Si è detto che la preparazione tecnica e tattica dei fanti era a dir poco sommaria, se non addirittura inesistente. Scarso il tempo, nelle guerre medievali, che per lo più avevano carattere stagionale, dalla primavera all'autunno, e non potevano privare troppo a lungo la terra delle braccia che la lavoravano, per l'addestramento e le esercitazioni. Stavolta l'esercito comunale non doveva essere uno sprovveduto. Aveva ben presente come combattevano gli antichi eserciti e sapeva come reagivano quando si trovavano a sopportare un impatto frontale duro e di notevoli dimensioni. La tecnica, semplicissima, era quella di sgrearsi spalla a spalla, serrando le fila, ben protetti sul davanti con gli scudi e con le lance puntate verso il nemico. Nel furore della battaglia non serve nemmeno un ordine impartito dall'alto. I fanti eseguono la tecnica di difesa posizionandosi quasi per istinto, come un riccio che inarca gli aculei, ecco, che alzano le lance per difendere il carroccio ed evitare che la croce del liberto cada in mano al nemico. La carica dei tedeschi è devastante, ma il morale resta alto. Corre voce che qualcuno dei cavalieri sopravvissuto alla carneficina iniziale sia partito a rotta di collo alle volte di Milano per chiedere rinforzi. Legnano non è lontana. Presto saranno qua a dare una mano. È difficile comunque crederci, solo la campana batte i colpi e l'incombere severo delle insegne cittadine riescono a mantenere compatti e uniti i comunali.